Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Carissime ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, programma La Fontana del Villaggio, eccoci anche oggi con voi con le nostre buone notizie. Una buona notizia: per Cortona tornano le grandi mostre al MAEC. Il 23 aprile si apre Luci dalle tenebre, dai lumi degli Etruschi ai bagliori di Pompei. Fervori preparativi per la mostra Luce dalle tenebre, dai lumi degli Etruschi ai bagliori di Pompei, rassegna che si aprirà al MAEC, il Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona, dal 23 aprile al 12 settembre. Mostra che si caratterizza come un appuntamento di rilievo internazionale, una novità assoluta. Mai finora era stata realizzata una esposizione interamente dedicata alle tecniche di illuminazione e ai rituali connessi nell'epoca etrusca. Su questo fronte Cortona e il MAEC non potevano mancare, essendo custodi del celebre lampadario etrusco, uno dei reperti più interessanti a livello mondiale. Sono state perfezionate anche alcune novità che caratterizzeranno questo evento. Quella più significativa proviene dal MAN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, da cui arriverà un prestito straordinario. La mostra si sarebbe dovuta tenere l'anno scorso, la pandemia ha imposto il rinvio. Nel frattempo l'evento si presenta arricchito grazie a questo ulteriore prestito concesso dal MAN. Una statua ritrovata a Pompei rappresentante un efebo, un'opera per la quale il MAEC realizzerà uno speciale allestimento al fine di celebrarne la presenza nella sala dei mappamondi. La statua di bronzo è alta circa 1,5 metri, rappresenta un adolescente con un candelabro che svolgeva il ruolo di accoglienza per gli ospiti illustri nelle dimore dell'antichità. La mostra Luci dalle tenebre è anche una nuova occasione per celebrare il legame fra gli Etruschi e Pompei. Questo dichiara l'assessore alla cultura Francesco Attesti, e il ringraziamento va al direttore del MAN Paolo Giulierini. Dopo la riapertura del museo è il momento di guardare avanti, dice Attesti, lo facciamo con audacia perché programmare una mostra in un periodo ancora non facile è una sfida che dobbiamo vincere per il rilancio del nostro territorio attraverso politiche culturali e turistiche. Un'occasione straordinaria per celebrare la ripresa delle attività culturali che sono state fortemente colpite assieme alla vita sociale, economica, sanitaria, dalle limitazioni alla fruizione di musei, biblioteche, più in generale tutti i luoghi dove si vive un'esperienza culturale nel nostro paese. Questo lo dichiara anche il vice lucumone dell'Accademia Etrusca Paolo Bruschetti. È anche un'occasione per riprendere un discorso interrotto ormai da alcuni anni che vede protagonista la nostra città con l'offerta di occasioni di grande rilievo internazionale. È un mezzo per riproporre Cortona come meta di un percorso nazionale che tanti visitatori apprezzano e condividono con noi. Non dimentichiamo infine che fra pochi anni saranno compiuti i 3 secoli di vita e di attività dell'Accademia. Accanto al nostro celebre lampadario, altri reperti si uniranno provenienti dai più prestigiosi musei etruschi, in particolare da Firenze, Perugia, Tarquinia, Villa Giulia di Roma. per lanciare un segnale significativo di vita nuova, di speranze per il futuro dell'umanità. Questo lo dichiara il presidente del Comitato Tecnico del MAEC, Nicola Caldarone. Il passaggio da una stagione fredda e buia a un'altra radiosa era salutato già nell'antichità con le suggestive celebrazioni della fiamma. Auspichiamo questo passaggio possa avvenire il più presto possibile rispetto al difficile momento che stiamo attraversando. Anche il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, si dichiara orgoglioso di poter offrire ai visitatori di Cortona una mostra di alto livello, il primo importante evento culturale dopo questi mesi difficili. E dal MAN di Napoli, insieme all'Efebo, arriveranno anche lucerne, altri pezzi anche provengono dal Museo Archeologico di Firenze, ad illustrare i vari sistemi di illuminazione destinati alle più svariate attività dell'uomo. Vi sarà anche una sezione dedicata alle forme tipiche della cultura nuragica, uno spazio ampio e dettagliato rivolto alla didattica, modelli tridimensionali, effetti particolarmente suggestivi inseriti in una stanza immersiva con l'utilizzo della realtà aumentata, una copia del lampadario etrusco interattivo che permetterà di conoscere in modo innovativo alcuni degli aspetti di questo importante reperto. Intanto il MAEC resta aperto compatibilmente con la permanenza della zona gialla nel nostro territorio ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 17. Antonello Venditti, Roma Capoccia.
Se ne vanno via. Quanto sei bella Roma quando piove. Quanto sei grande. Rosseggia ancora sui sette colli e le finestre so tanti che te sembrano di quanto sei bella.
Un po' di stracci e li passeracci so Carissimi bentrovati, velocemente vi segnaliamo alcuni libri da leggere. Questo è un libro dedicato ai ragazzi in cui i virus diventano materia di scoperta del mondo naturale, perché la conoscenza è fondamentale per la prevenzione, ma soprattutto per vincere la paura. Un viaggio alla scoperta delle creature più piccole, dispettose e sorprendenti dell'universo. Di Ilaria Capua, Il viaggio segreto dei virus.
Da leggere.
Per Jack, la cronaca nera è stato il mestiere di una vita. Ora si occupa di altro. Però quando una donna con cui Jack ha trascorso una notte sola viene ritrovata senza vita, il giornalista finisce suo malgrado tra i principali sospettati. A quel punto tornare a indagare per lui è una necessità, ma deve fare in fretta, perché il killer è già pronto a colpire ancora. La morte è il mio mestiere, di Michael Connelly.
Da leggere.
In pietre che rimbalzano sull'acqua, Giuseppe Pani scrive riflessioni nate nell'esperienza della pandemia Covid-19, ma si allargano alle questioni esistenziali di ogni giorno e che in momenti di crisi e calamità arrivano a galla. Occasioni per scrutare il mistero di Dio. Un Dio che nella Bibbia sa sorprendere sempre di nuovo, perché la sua presenza salvifica rompe schemi umani.
Da leggere.
Daniela Raimondi ha scritto La casa sull'argine, la saga della famiglia Casadio che si dipana attraverso due secoli di storia, percorrendo gli eventi che hanno segnato l'Italia, dai moti rivoluzionari che portarono all'unità fino agli anni di piombo. Una storia epica e intima insieme, un romanzo in cui immergersi per recuperare la magia dei sogni e ritrovare tutto ciò che ci rende davvero vivi.
Da leggere.
Su Instagram libri.daleggere.
Al suo fianco camminavo e verso il fiume mi portava al posto dove le piaceva.
Gli alunni del sole e mi manchi tanto.
Mi diceva è poco tempo, sei un amore troppo breve. Come faccio a ricordarti io? Poi mi disse prendimi, ma sentivo che tremava e tutto ciò che io divenero. Lei
ancora dentro, mio amore, io non so.
Ed eccoci, gentili ascoltatori, all'incipit della settimana di Andrea Vignini.
L'autobus stava per partire. Rombava sordo con improvvisi raschi e singulti. La piazza era silenziosa nel grigio dell'alba, sfilacce di nebbia ai campanili della matrice. Solo il rombo dell'autobus e la voce del venditore di panelle. Panelle calde, panelle! Implorante e ironica. Il bigliettaio chiuse lo sportello. L'autobus si mosse con un rumore di sfasciume. L'ultima occhiata che il bigliettaio girò sulla piazza colse l'uomo vestito di scuro che veniva correndo. Il bigliettaio disse all'autista «Un momento!» e aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva. Si sentirono due colpi squarciati. L'uomo vestito di scuro, che stava per saltare sul predellino, restò per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile. Gli cadde la cartella di mano e sulla cartella, lentamente, si afflosciò. Questo è l'incipit de Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Ho scelto questo libro per due motivi. In primo luogo perché, essendo lo scrittore nato a Racalmuto nel 1921, ricorrono quest'anno i 100 anni appunto dalla sua nascita. E il secondo perché questo libro in particolare, Il giorno della civetta, ancora parla chiaro e forte alla nostra storia recente. È una storia di mafia, una storia di silenzi e di paure, e una storia di sconfitta per lo Stato, perché il protagonista di questo libro, il capitano di Parma, che viene ad indagare per scoprire la verità, che ci mette tutta la sua passione, che rischia personalmente la vita, alla fine non riesce nel suo intento. È questo il tratto più caratterizzante di questo libro, che è sicuramente il più famoso di Leonardo Sciascia. Eppure, nonostante possa sembrare che si tratti di una storia che tolga coraggio a chi lotta per la verità e la giustizia, in realtà non è così. Perché è proprio nello sforzo, nel sacrificio dell'investigatore, del capitano, che invece si scorge l'ultima resistenza di uno Stato che altrimenti pare aver abbandonato i suoi cittadini. Anche oggi, purtroppo, ci troviamo spesso di fronte a questo genere di scoramento. Anche oggi sembra che a vincere siano coloro che sono disonesti, che non conoscono la giustizia, che la irridono. Ma esiste invece una giustizia. Esiste in questo mondo e per chi crede esiste anche e soprattutto nell'altro. Intanto a noi spetta il dovere di lavorare perché si affermi a tutti i livelli.
Ed eccoci anche oggi al termine del nostro programma della Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta, vi ricordo che tutti i giorni potete ascoltare il nostro programma alle ore 12, dopo il notiziario delle 12, 8.30 e 18.30 sono le repliche, poi lo streaming e il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
Le abbassò gli occhi e disse no. Lì finì una magia, tornare libero così non era quello che volevo. E mentre parlerò di te, di quel rimpianto sarò schiavo. Non è normale alla mia età leggere una fotografia, lasciarmi andare non dovrei. Ti vorrei, ti vorrei. Dimmi di no, dimmi di no. Quando verrò, lasciami là, senza pietà, se insisterò. Avevo promesso che avrei dimenticato, che non sarei ritornato indietro mai. Non ho quella volontà, peccato, anche l'orgoglio mi ha tradito. Trovassi anche tu la pace, anima mia. Dimmi di no, dimmi di no, dimmi di no. Se mi darai la libertà, io guarirò. Non dovrò più mendicare nessuna carezza da te. Ti prego, lasciami andare, non insistere, fallo per me, dimmi di no. Quando parlerò di te, sarà fiorita la mia serra, la primavera tornerà, niente più ostilità né guerra, l'amore cresce a parte noi, percorrerà la strada sua. Ma quando parlerò di te, la mia mente andrà via. Ti scorderò, ti scorderò, ti scorderò. Davanti a Dio prometto che ti scorderò. Dimmi che fine farà questa passione. Scusami se non ti perdonerò. Ti scorderò, ti scorderò.